Senti, ti dico una cosa che sarà un po' complicata. Lo sai che ho deciso probabilmente di vendere la Switch?
Ah, attenzione, questo era un argomento di cui temevo che tu mi avresti parlato.
Non so se parlarne oggi o lasciarcelo per un approfondimento più lungo.
Secondo me possiamo parlarne oggi, penso per...
Non ti sento.
Secondo me possiamo parlarne oggi per qualche
Stavi
minuto.
dicendo qualcosa? Pronto?
Della Switch possiamo parlarne più avanti. In realtà sto pensando di venderla anch'io, ma perché ne ho due? Perché ho fatto uno sbaglio. Perché durante lo scorso lockdown ho comprato quella piccola, anzi, prima del lockdown, del primo lockdown, ho comprato quella Lite. E durante il lockdown stavo impazzendo perché non riuscivo a vederci in quello schermino. Passate le prime 5 ore di gioco, morivo. E allora ho comprato, alla fine, quando l'ho trovata a meno, ho comprato quella normale che si attacca al televisore. E il problema però è che quell'altra la dovrei vendere. Io non so come si vendono le cose, ma te perché vuoi vendere la Switch? Che ce n'hai una sola, oltretutto.
Allora, tu sai che sono in una fase in cui volevo trovare una Dreamcast, un Saturn, qualcosa del genere. Dopo aver fatto mille offerte, ho visto i prezzi e tutto il resto, però poi mi sono detto, e ero lì per prendere la Dreamcast, e mi sono detto, ma perché devo vivere ancora nel passato? Cioè, perché devo ancora una volta andare a cercare quella sensazione di appagamento che ho nel giocare le cose vecchie, perché devo vivere nel passato? Dai, questa è la frase chiave. E allora mi sono detto, prendiamo qualcosa di nuovo. Ho visto la roba della Switch, ho detto, mi prendo un nuovo gioco della Switch. Mi sono messo a cercare, non c'è nulla, dannazione. Cioè, non c'è nulla. I titoli più, al di là dei titoli più importanti, che comunque per uno come me sono Mario, Zelda, queste cose qua, non è che sono i Pokémon, no? E neanche il Mario Kart, quello fantastico che tu metti in salotto e fai il circuito.
Certo, quella è bellissima come idea.
Purtroppo, perché mi piacerebbe essere uno che gioca con cioè, mi piacerebbe avere un bambino, un figlio e giocare comunque, no, con una cosa del genere, ma in questo momento no. E quindi mi sono detto, cavolo, non c'è nulla in questa Switch, cosa posso andare a cercare? Mi sono messo un po' a vedere fuori e ho visto, ho detto, di nuovo cosa c'è? Titoli nuovi cosa c'è? E è tutta roba, cioè, Cyberpunk, tutti questi titoli qua, sono completamente fuori dalla mia grazia, no? Per come sono fatti, per il tipo di banalmente per il tipo di musiche che propongono. Però mi sono detto, è possibile che il mondo è finito così malora, come cantava Dylan una vita fa? Non è possibile. Cioè, ho detto, sono io che sono finito in malora, non il mondo. E sono io che non riesco ad entrare in questi giochi, no? Non riesco a capire cosa c'è in questa nuova generazione che poi si riferisce agli ultimi 3 o 4 anni, insomma, di videogames. E allora mi sono detto, sai cos'è? Sai cos'è? Mi vendo la Switch e mi prendo una PlayStation 4. Ho visto i prezzi,
No.
sono bassissimi. Aspetta, aspetta, sono bassissimi. Ho detto, prendo la Slim, che è un po' più silenziosa. Poi ho detto, no, prendo la Pro. E quindi ora sono in cerca di una PlayStation 4 Pro che si trova nell'ultima versione, perché va presa proprio nell'ultimo modello per una serie di questioni di silenziosità e revisioni. E sto cercando quella, si trova a 250 euro, all'incirca lo stesso prezzo in cui potrei vendere la Switch. E sai qual è la cosa bella? Oltre a permettermi di provare a capire i giovani, i giochi dei giovani, è anche la cosa bella perché tu effettivamente nell'usato con la diffusione che ha ti trovi The Last of Us, ti trovi Tomb Raider, ti trovi tutta questa roba qua, Uncharted 4 a 10 euro su eBay. Cioè ti trovi questi giochi a 2 lire, mentre tu sulla Switch per provare qualcosa devi spendere 50-60 euro per cose che poi gente come noi magari ci giochi
2 ore.
una settimana e poi ti passa il momento per chi viene fuori qualche cosa e quindi dopo cena non hai più quei 20 minuti in cui ti metti là i giochi e quindi sono in cerca della PS4. Questo è il mio ragionamento, che insomma una serie di scuse ho trovato per cambiarla,
Ecco,
per...
mi sembra un buon ragionamento di scuse per convincerti, però
È un buon
siamo anche in
ragionamento,
un'età
dai.
della vita, sì, no, 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 ma ha molto senso, siamo anche in un'età della vita in cui non bisogna bando al pudore, cioè diciamocelo, uno vuole la PlayStation 4 Pro, se la compra, poi casomai la rivende. non è così male. Io la Switch volevo qualcosa di portatile. Innanzitutto, ci sono arrivato molto tardi, quindi entro certi limiti sto vedendola adesso per la prima volta, c'ho 3-4 giochi. L'altra cosa che della Switch mi piace è che ci vedo una continuità con il Nintendo 64. Io anch'io come te vengo dal mondo della Sega, quindi Saturn, poi il Dreamcast, non ho mai posseduto una PlayStation.
Ah, tra l'altro, scusa, ma Sega o Siga? Perché...
Siga, perché è inglese.
Noi siamo cresciuti con Siga, ma no, se tu provi a dire online Siga, ti arrivano i cazziatoni, perché il mondo dice Sega.
Allora, il mondo dice Sega perché lo pronuncia alla giapponese, perché l'azienda giapponese, nonostante sia stata fatta da due americani e un australiano, mi sembra, è comunque la crasi di due parole, se, service, gaming o qualcosa del genere. Non me lo ricordo e non guardo su Wikipedia, quindi sbaglio sicuramente. Ma noi diciamo Sega per motivi di eufonia, perché se diciamo Sega sembra che, a seconda delle regioni dell'Italia, sembra che o non stai andando a scuola oppure sei un adolescente maschio chiuso anche nella tua cameretta. Però quale che sia il motivo, peraltro è quasi geniale se ci pensi, Sega associato a videogioco, che... Okay. ha sicuramente una dimensione onanistica oltre che performativa. No, io dico Siga per questioni di evitare di dire una parola ambigua in italiano. All'estero si usa la pronuncia con l'impostazione giapponese, Sega.
Mi è capitato in un vecchio video, insomma, mi sono preso tante di quelle critiche, però anche perché io, quando sono cresciuto, la pubblicità in TV diceva Siga, punto. Cioè la pubblicità ufficiale di Siga diceva Siga, giochi preziosi diceva Siga.
Eh sì, beh, che in Italia c'era quel problema lì. Comunque io ho preso la Switch perché la volevo portatile, ma anche perché i miei ricordi sono che il Nintendo 64 alla fine, con alcuni giochi, pur con tutte le limitazioni che aveva, e poi la Wii, poi ha avuto la Wii nel mezzo, è una console che è durata di più, perché questo tipo di grafica un po' cartonistica, in cui è stressata tantissimo la bellezza della meccanica del gioco e la fluidità dei movimenti del gioco, penso a Super Mario ma anche a Zelda, da un lato, o a Mario Kart, che citavi, però quello diciamo solo di guida, non quello reale.
Sì.
Sono giochi che alla fine continui a leggere, così come continui a leggere vecchi fumetti. Non stai a dire come ha disegnato male Topolino di Karl Barks. No, Paperino di Karl Barks, perdona, è disegnato benissimo.
Certo.
Invece i videogiochi che vengono mondo Saturn, come si chiama, Dreamcast, PlayStation 1, 2, 3, hanno questo problema che cercano di essere iperrealisti con la tecnologia del momento, e poi passati 10 anni non li puoi più guardare, perché i giochi 3D del Saturn ti fanno un po' piangere. Sono anche il primo Tomb Raider.
Sì, vabbè, era un'esperienza mistica.
Sì, io l'ho adorato quel gioco, e oltretutto all'interno di quel gioco ci ho scoperto l'architettura, ci ho scoperto la bellezza di questi ambienti, le caverne, tutte queste cose meravigliose. Se lo guardi adesso dici, madonna che poligononi che c'ha questa ragazza, perché è proprio fatta, è scolpita con l'accetta.
Sì.
Quindi, secondo me la dimensione cartoonish da cartone della Nintendo in qualche modo gli dà più vivibilità. Poi io continuo ad avere il Game Boy, lo ammetto, dove ci sono dei giochi che sono assolutamente assurdi da un punto di vista di grafica, sono ROM da 1 mega fatte 30 anni fa, però sono giochi che graficamente funzionano alla grande, secondo me. Diventeremo una trasmissione di nostalgici, ma solo perché siamo zona mezza età, il motivo vero è solo quello,
ma anche perché siamo in continua ricerca di cambiarle queste cose, cioè ne parliamo perché vogliamo affrontarle e cambiarle, cioè non ne parliamo mai con...
Piuttosto la vera frontiera a me ha deluso moltissimo ed è la realtà virtuale. Ho giocato solo 2 volte con la realtà virtuale, con la PlayStation di un amico che non ho, con la 4 per l'appunto, e un gioco di guida che era anche gradevole da fare, molto immersivo. Ho l'Oculus, non mi ricordo come si chiama, quello standalone economico che vendevano un paio d'anni fa, e a me mettermi quegli affari lì mi fa venire mal di testa, ma non c'è verso, e non porto gli occhiali, quindi non riesco a compensare, lui non ha delle lenti per compensare, non ha nessun tipo di mirino.
No.
E sono molto perplesso, ecco, sulla questo fatto che questa tecnologia, anziché essere questa tecnologia, penso anche ai telefonini dove hanno questi schermi retina densissimi, ma dove tu alla fine non riesci più a vedere le cose con quel livello di risoluzione, paghi un telefono uno sproposito, retina se è un iPhone, ma anche gli AMOLED, OLED, Android, e poi però devi avere la vista di un falco per riuscire ad apprezzare realmente quello che stai guardando, e questo tipo e devi avere anche una manualità estrema per riuscire a muoverti dentro queste interfacce che diventano sempre più complicate, con dei tocchi, degli sfregamenti, dei movimenti, e non tutti ci hanno delle manine con le dita fusolate, un buon coordinamento occhio-mano, ci vedono bene. No, sul serio, ci sono persone che già a 50-60 anni hanno l'artrosi alle mani, hanno le dita un po' deformate o non ci vedono bene. La tecnologia potrebbe essere estremamente inclusiva, secondo me, e invece poi scopri che è tagliata a misura della persona di 20-30 anni, in buona forma fisica, palestrata, che ci vede bene o che comunque ha gli occhiali, perché è in un momento della vita in cui li ha messi, ed ha un certo tipo di destrezza bimane per cui riesce a fare tutta una serie di cose. Per dire, ci sente bene. A me le cuffiette che sto indossando in questo momento per fare il nostro podcast, se le tengo più di un'ora poi mi fischiano le orecchie per mezza giornata, mi danno un fastidio tremendo, mi stancano. Non so come fai te a fare i montaggi in cuffia. Te c'è una cuffia grossa, però c'è quelle
sì, c'è una cuffia grossa e No, cuffia grossa e mi dà fastidio. Però sul discorso degli auricolari c'è tutto un mondo sul... andrebbero fatti sul tuo calco. E io ho un amico che... no, un amico si può dire, comunque è un artigiano del legno che se le fa da solo. Cioè si fa lo stampo e si fa la forma. E quello e poi... altro che convertire la tastiera meccanica. Là veramente si va sul... cioè potresti prendere delle AirPods, smontarle e piazzarle dentro un telaio in ulivo fatto...
E lì siamo in bilico, siamo in bilico perché ci si avvicina pericolosamente a dei discorsi di customizzazione fatta a mano, personalizzazione, che poi è un abisso, perché in un attimo si finisce a parlare di tastiere con tasti meccanici infilate in chassis in scocche di tastiere di vecchi Macintosh degli anni che furono, che mi risulta qualcuno abbia fatto, può darsi.
Sì, è fatto, adesso siamo oltre. No, la parte più divertente, sai qual è stata? Utilizzare il DAS per coprire buchi, perché ho pensato questa cosa, gli americani non lo capiranno mai, quando metterò la cosa su Reddit, sulla community di Mechanical Keyboards, non capiranno cos'è il DAS.
No, penso, c'hanno un nome sicuramente, ma non è quello.
No, non è certo quello, è il nome, no, dell'inventore italiano, non mi ricordo come si chiama adesso, comunque DAS è quello. Va bene, comunque io cerco la PlayStation 4 e poi ti saprò dire se... No, però veramente voglio cercare di capire se i giochi nuovi sono io l'errore o se veramente i giochi nuovi si rivolgono ad un pubblico che ormai mi è fuori dalla mia portata, cioè ormai è fuori dal mio tipo di esperienza. Perché poi
ma prima o poi succederà,
Sì, perché poi semplicemente io non posso, no, arrivata una generazione non puoi più provare lo stesso tipo di empatia verso quell'altra emozione, che è quell'emozione che hai davanti, come fa un ragazzo di 18 anni. Cioè è proprio una questione culturale, no?
C'è un libro per quello, cioè il romanzo di formazione come tale si incontra in un'età della vita, cioè ci sono tanti romanzi che se tu li leggi a 50 anni ti suonano in modo diverso che se li hai letti a 16, 18, perché sono romanzi formativi e di formazione. Poi c'è l'antico adagio che secondo me è un po' una cosa imprecisona come tutti gli adagi, che dice che se entri in un posto dove la musica è troppo alta, non è la musica che è troppo alta, ma siete che sei troppo vecchio, che è contemporaneamente vero e falso, nel senso che se non fai il discografo di professione che devi riuscire a macinare qualunque gusto musicale, ci sono tante cose che io, a me per esempio non piace l'hip hop, non è mai piaciuto e non vedo perché dovrebbe piacermi quando lo sento, non è una questione di età, è una questione di gusti, mi piacciono altre cose che probabilmente non piacciono a moltissime altre persone, ma sono solo aree di sovrapposizione che non si sovrappongono.
Ma io penso che non è una questione di gusti, ma è anche una questione che tu comunque vai a cercare l'appagamento che ti dà a ripercorrere quelle sinapsi che ascoltano quella canzone che tu già hai. Cioè tu ascolti il brano, no, che ti ricorda quel determinato aspetto, magari in un contesto che ha quel profumo, e quindi è molto più piacevole anziché metterti a faticare nel creare nuovi collegamenti con una musica che non capisci, con un linguaggio che non senti tuo, è tutto là.
Guarda,
però questi orizzonti, diciamo,
li vogliamo ampliare?
li vogliamo ampliare con l'LSD, e questo è il boom della puntata, perché mi collego a un libro adesso.
Ti arriva una lettera di una vita fa, stacchi il francobollo, lo lecchi e inizi un altro viaggio. No, perché? Che libro ti colleghi?
Ho un bonus regalo di Natale da mia sorella, quindi devo decidere che libro prendere. Sto cercando se prendere La scommessa psichedelica a cura di De Vita, Francesco penso De Vita, Federico De Vita, Di Vita, è una raccolta di saggi, 12 saggi italiani che riguardano proprio la riscoperta dei psicofarmaci per la cura delle depressioni, di tutte queste cose qua, delle dipendenze, di queste cose qua, la psilocibina. Io tempo fa ho letto, e ti raccomando di farlo, non so se ti piace questo filone o se magari l'hai già fatto, Come cambiare la tua mente di Michael Pollan, credo, non ricordo il nome preciso, che è una Adelphi di quelli enormi ed è stato uno dei libri più venduti l'anno scorso. Ne ho parlato veramente per puntate e puntate nell'altro podcast, e parla di questi esperimenti fatti da lui stesso con gli psicofarmaci, con questa riscoperta dell'utilizzo delle microdosi per curare cose e appunto fare esperienze di trip, di cose varie. E questo libro
E noi consigliamo di leggere il libro, non di farsi gli psicofarmaci da soli, senza supervisione medica, eh? Dai.
Sì, vabbè, certo, no? Anche perché, no, sono illegali, certo.
Quello dobbiamo dire.
La scommessa psichedelica è uno dei libri che ho letto un po' l'estratto e mi intriga. Tra l'altro perché devo aprire l'indice per leggere uno dei saggi che ha un titolo meraviglioso ed è proprio il saggio di Federico Di Vita, è proprio la sua, perché poi ci sono altri autori, compreso Vanni Santoni, che recentemente ha fatto un libro sulla scrittura. Vabbè, questo saggio di Federico Di Vita si chiama La sindrome di Stendhal nell'era della sua riproducibilità tecnica, che è
fantastico.
Un titolo fantastico. Infatti quando ho letto questo ho detto no, devo prenderlo. E l'alternativa invece non c'entra nulla, ma forse è un autore che tu conosci, è il primo libro di Giovanni Arpino, Sei stato felice Giovanni, si chiama, è il primo romanzo, è Minimum Fax. Ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, ho iniziato a leggerlo ieri sera ed è fantastico. L'ho scoperto perché, a proposito di Minimum Fax, lo sai che loro hanno un podcast?
Ma pensate, non lo sapevo.
Cioè gli autori, tra di loro, cioè il responsabile di redazione, insomma chi lavora all'interno, gestisce ogni volta una puntata e quindi parla del suo ruolo all'interno della casa, oppure ci sono questi autori che hanno curato certi libri, certe recenti uscite, e parlano del libro e scopri cose carine. Io ho scoperto questo nuovo libro che sono le lettere scontrose di Giovanni Arpino, e poi parlando in questo podcast si parlava appunto di questo Sei stato felice Giovanni, che è l'esordio di lui e di questo autore, e ho iniziato ieri a leggermi l'estratto, una meraviglia, e davvero si parla di un libro che andrebbe consigliato alle scuole addirittura.
Bello, me lo segno.
È una voce unica. Ho letto ieri due capitoli e è una voce veramente unica. E sono indeciso tra questi due. Probabilmente prenderò tutti e due.
Se è il bonus, dai, fallo. Il buono regalo. Secondo me, peraltro, ho letto un articolo, visto che siamo intorno a Natale, ho letto un articolo, non mi ricordo dove, non mi ricordo quando, in inglese, l'ho buttato sul mio canale Telegram, penso già da un po' di tempo, che mi ha colpito perché riguarda la psicologia dei regali e spiega che tra chi fa il regalo e chi lo riceve in realtà c'è una discrasia mostruosa, cioè chi fa i regali non pensa a chi li riceve, pensa a se stesso, e quindi tantissimi regali sono totalmente inutili. E l'articolista, che fondamentalmente deve essere anche un po' mezzo capitalista, diceva: ma perché anziché regalare la cravatta non gli regalate i 20 euro? Che gli fate più piacere? O se non gli volete dare una busta a quei soldi, dategli un bonus. Un bonus.
Sì.
Cioè, che ha molto più senso, no? Magari non vincolato. Cioè, perché cercare di fare questi regali inutili? Perché poi c'è un problema sociale vero, che i 9/10 dei regali il giorno dopo Natale vengono buttati via o si tengono in casa senza buttarli via, però sono non voluti, non pensati, non graditi, non usabili, non usati. È un dramma, cioè, no, non per chi li produce, chiaramente li vende, ma è un dramma perché è uno spreco gigantesco. Invece mettendoci un po' di attenzione e dandosi magari anche degli obiettivi. Io sono un grande tifoso della letterina di Babbo Natale, anche se è pericolosa la letterina Babbo Natale, perché poi la wish list, no? Perché poi diventa velleitaria e cominci a mettere roba che non ti compreresti mai. Invece, cioè, bisognerebbe farsi regalare cose belle, utili, sane, prodigiose.
Tra noi rigattieri si dice sempre che il periodo dopo Natale è il migliore per andare al mercatino a trovare la roba, perché portano tutti i regali, roba nuova, non voluta, no?
E certo.
Voglio dare una raccomandazione ai regali, proprio partendo da un tuo articolo, ultimissima cosa, poi chiudiamo. Seguendo certo. Un tuo articolo che hai messo l'altra volta sul tuo canale Telegram, poi da là sono arrivato ad altro. C'era una recensione che parlava di un libro, dove si diceva, si consigliava di regalare a genitori, tra genitori, all'altro genitore, diciamo, un libro da leggere insieme al bambino, un libro, una lettura facile per il bambino, perché in quel modo non è tanto il regalare al bambino la storia o quel che è il regalare al genitore che si mette là a leggerlo 2 ore, 3 ore di lettura di pace assieme al bambino, quindi 2 ore di relax. Bello. Insieme quando il bambino è sveglio, comunque non quando il bambino dorme, quindi 2 ore in più, 2 ore extra. Certo. Di tempo libero da passare leggendo insieme al bambino, mi sembra un buon regalo, no?
Bellissimo regalo, ma devo dirti la verità che i miei bambini crescono, il mio figlio grande ha 7 anni, quindi legge sempre più in autonomia, e questo mi dispiace perché è vero che sta più buono per i fatti suoi, ma è anche vero che poi ti manca leggergli le cose, perché era una cosa bella da fare. Per fortuna la femmina è più piccola e quindi c'è ancora qualche anno di lettura insieme a lei. È una bellissima pratica, bella idea, mi piace, ci proverò.
Vai, la chiudiamo qua allora.
Ti saluto, alla prossima.
Ciao Antonio, grazie. Ciao.